Allora, ho ascoltato le vostre preghiere. La prima che ho ascoltato è quella di Alessandro, perché ha parlato per prima. Ma è incredibile veramente come il Signore prepara ogni cosa. Alessandro ha detto, e come altri di voi, sostanzialmente la sostanza è quella di non dimenticarci del bene che il Signore ci ha fatto. È così? Non mi sono sbagliato allora. Allora vediamo, vediamo. Guarda, non ci siamo messi d'accordo con nessuno. Vediamo così. Allora, vediamo se riusciamo a capirci qualcosa in più. Andiamo nella prima lettera agli Efesini, primo capitolo, prima lettera non esiste, sì, allora, primo capitolo, allora lo leggiamo per intero. Dite voi.
Paolo, apostolo di Gesù Cristo per la volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e fedeli in Cristo Gesù. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria e della Sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ci ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il Suo beneplacito che Egli aveva determinato in se stesso, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della Sua volontà, affinché fossimo all'ode della Sua gloria. Noi, che prima abbiamo sperato in Cristo, in Lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della Sua gloria. Perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi delle mie preghiere, affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente, affinché sappiate qual è la speranza della Sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della Sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della Sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della Sua potenza che Egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla Sua destra nei luoghi celesti al di sopra di ogni principato, potenza, signoria e di ogni nome si nomina e ogni nome che si nomina non solo in questa età ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti.
Se l'avete, naturalmente io capisco chi non è attrezzato come i nostri ragazzi, ma non sono cose difficili. Se uno lo legge una volta, due volte, tre volte questo capitolo e cerca di capire liberamente cosa gli vuole dire, beh, qui c'è tutto. C'è tutto. C'è tutto. Guarda, dice delle cose straordinarie. Cioè, calzano alla meraviglia. No? Vabbè, a parte le benedizioni iniziali. Allora cosa sta dicendo? Che ci ha eletti prima della fondazione del mondo, cioè prima che noi fossimo venuti alla luce, il Signore ci conosceva già e sapeva già che gli saremmo appartenuti. Cioè, prima della fondazione del mondo. Affinché fossimo stati poi irreprensibili davanti a lui nell'amore. Quindi quando si parla di amore bisogna evitare ogni tipo di turbolenza, come dire, l'amore non si offende, l'amore non. Ci sono tutta una serie di caratteristiche, no? Avendoci predestinati all'adozione di figli, cioè mentre prima. Chi eravamo nel mondo? Prima di conoscere Cristo eravamo come tutti. Ma una volta che lui si è fatto conoscere, perché questa è la verità, una volta lui si è fatto conoscere, ci ha veramente predestinati ad essere figli. Perché dice, ora voi, Gesù lo dice, no? Ci ha dato il diritto, forse non ci vedi bene, mi sposto un po'. Ci ha dato il diritto di diventare figli di Dio attraverso il fatto che lui ci ha acquistati. In lui abbiamo la redenzione, vedi, per mezzo del suo sangue. C'è tutto qua. Il perdono dei peccati, perché poi c'è il perdono dei peccati, perché se non c'è quello. Allora, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Cioè, quando si parla di grazia, chi non lo sa, facciamo sempre l'esempio del giudice, il quale. Tu vai e sei in un tribunale perché il giudice ti fa grazia, ti ha graziato, ma ti ha graziato perché qualcun altro ha pagato per te. Ecco che qui torna in cima il discorso del suo sangue, che all'adozione, dove sta scritto, ecco, per mezzo del suo sangue, quindi ecco perché abbiamo la grazia. Egli ha fatto abbondare verso di noi come? Con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere che cosa? Il mistero della sua volontà. Per noi rimane un mistero, rimane ancora adesso una cosa. Io resto così, posso dire perché noi e non un altro? Perché c'è scritto che non dipende né da chi corre né da chi vuole. E allora? Ma da colui che fa grazia secondo il suo proponimento. E che gli vuoi dire? Secondo il suo beneplacito, vedi, che egli aveva determinato in se stesso per raccogliere nella dispensazione nel compimento dei tempi, cioè alla fine dei tempi, sotto un solo capo, cioè Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli che quelle che sono sulla terra. E poi dice nel quale abbiamo anche l'eredità, no? E affinché poi ritorna qua e. Cioè, comunque, è veramente una bellezza poter leggere questo capitolo perché ci spiega esattamente quella che è la volontà di Dio per noi. Ecco. Poi, senza correre troppo, perché leggo in Isaia, sto leggendo il versetto 19 del capitolo 8. Dice, se vi si dice, consultate i medium e i maghi che sussurrano e bisbigliano. Rispondete, non deve un popolo consultare il suo Dio? Deve forse rivolgersi ai morti per conto dei vivi? Ecco. Poi andiamo ancora in un brano che ma solo perché il Signore vuole che noi abbiamo memoria, come diceva il fratello prima, e come altre preghiere che ho sentito, si abbia memoria del bene che il Signore ci ha fatto. E vado in Giosuè, al capitolo 4, e leggo dal versetto, leggo gli ultimi versetti. Allora qui si trovava, intanto faccio un po' di cronistoria, qui ci troviamo, lo dico giusto per loro, per chi non lo sa, ci troviamo prima dell'ingresso o durante l'ingresso nella terra promessa, cioè ci troviamo prima, sapete c'è stata la schiavitù in Egitto del popolo ebraico che il Signore ha creato lui attraverso Abramo, quindi lo ha fatto diventare un popolo in Egitto. Dopo 400 anni lo ha liberato attraverso Mosè, si sono fatti loro i giri del deserto per la disubbidienza, una cosa o un'altra. Poi finalmente, dopo morto Mosè, no, insomma, Giosuè è diventato il conduttore, che li conduce. Giosuè significa comunque il nome di Gesù sostanzialmente, che significa Gesuà, che significa Gesù, significa Dio salva, significa. Il nome di Gesù è quello, non è Gesù perché l'abbiamo dal greco, capisci? Jesus, eccetera, eccetera. No, il nome vero, in ebraico, è Yeshua, che significa l'Eterno salva, questo è. Perché i nomi ebraici hanno un significato non casuale, hanno un significato che entrano, no? E quindi poi Giosuè si prende carico di questo, del popolo e lo porta fino all'ingresso della terra che allora era di Canaan, che Dio la dà loro, il fiume Giordano che noi abbiamo chiaramente visitato, che avremmo voglia di ritornare a visitare, e di passare dall'altra parte. Ma il fiume adesso forse non c'è tanta acqua, ma allora ce n'era veramente in abbondanza, no? E lì si trovavano davanti al fatto che dovevano comunque attraversarlo di nuovo. Quindi questo è un po' il momento storico. Quindi si parla di 40 e passa anni dopo l'uscita dall'Egitto. Quindi si trovano davanti e dice, io leggo dal versetto 22, tanto sono quattro versetti, dice: voi sapete che i vostri figli, dicendo Israele ha attraversato questo Giordano all'asciutto. Ah no, scusa, voi farete sapere ai vostri figli, perché è importante far sapere ai nostri figli, eh? Perché non si trovano qua per caso, non sono stati creati da un'esplosione, e tutta una serie di cose del genere, potremmo continuare per... E sono mantenuti in vita grazie che il Signore mantiene in vita tutte le cose. E voi sapete, appunto, voi farete sapere ai vostri figli dicendo Israele ha attraversato questo Giordano all'asciutto. Non è che il fiume scorreva. Perché l'Eterno, il vostro Dio, prosciugò le acque del Giordano davanti a voi, finché foste passati, come l'Eterno, il vostro Dio, fece al Mar Rosso. Cioè, quindi, c'è una seconda volta che il Signore apre le acque, che prosciugò davanti a noi finché fummo passati. Perché tutti i popoli della terra riconoscano che la mano dell'Eterno è potente. E voi temiate sempre l'Eterno, il vostro Dio. Allora, cari fratelli e sorelle, quello che abbiamo visto prima, in questo straordinario capitolo, perché qui c'è Paolo che scrive la lettera agli Efesini ed è un capitolo che capitolo che raccoglie veramente tutte le promesse che il Signore ci fa e gliele raccoglie, ma qui c'è un'esposizione matura, non è più solo un racconto di fatti straordinari, ma qui c'è il racconto perché Paolo intanto era un rabbino, non era un pollo qualsiasi, no? E aveva conoscenza di tutta la legge ebraica e non solo. E a lui il Signore si rivela, a lui come poi a tanti altri, però in questo caso egli ci espone veramente, cioè, questo è praticamente il sunto della fede. Cioè chi si è perduto qua si trova, se è un credente si trova, non ha bisogno di cose che non sa, qua c'è scritto. E allora vedete, cari fratelli e sorelle, quale futuro? Per ognuno di noi, quale futuro vogliamo immaginarci? Vedete, tante volte noi entriamo, noi spesso, e dobbiamo dirlo perché probabilmente, sai, la fede è degli alti e dei bassi? È possibile? Sì, dicono così, è una sorta di giustificazione, ma io penso che la fede dovrebbe avere sempre, e dovrebbe avere una crescita costante, non dovrebbe avere dei momenti dove ti metti a dormire e poi. Perché tante volte entriamo in conflitto di comprensione, cioè non riusciamo più a capire che cosa, non sappiamo più distinguere i tempi che viviamo dai tempi che vorremmo vivere. Non so se mi sto spiegando. Allora, vedete, il cielo, la terra, la nostra stessa esistenza diventano per noi incomprensibili. Cosa sono? Il cielo, la terra, la vita. Boh. Dobbiamo arrenderci e basta. Cioè la storia e il domani, no, non sono di nostra proprietà. Il domani, ma non perché sei vecchio o sei giovane, in ogni caso non sono di nostra proprietà. E tutto quello che noi abbiamo è tutto del Signore e lo dobbiamo a Lui. E il Signore, queste promesse che abbiamo letto prima, le ha fatte a noi. E questa è un'altra cosa meravigliosa. Se poi vogliamo vivere separati da lui, c'è problema. E allora noi dobbiamo arrenderci a questo fatto, no? Dobbiamo capire che non sono di nostra proprietà. E questo è un punto, questo qua, che non è trattabile per la fede. Non puoi trattare questo. Cioè questo è. Tu non puoi dire domani, io lo dice poi più avanti in Giacomo, non direte domani faccio questo, faccio quell'altro con la certezza assoluta che. Cioè, no, non si può fare. E questo quindi è un punto della fede che non si può trattare, perché il futuro appartiene soltanto a Dio. A Dio. Chi di noi, c'è scritto, lo dice Gesù, chi di voi può fare un capello bianco o nero? Chi lo fa? Chi può farlo? Sì, puoi andare dalla pettinatrice, ma quelli non sono, sono fini, sono veri. No. Il fatto, vedete, di non avere in pugno il nostro futuro non ci deve abbattere, ma deve renderci consapevoli. E questa è la forza della fede. È qui che dobbiamo crescere, dobbiamo diventare forti. In questo fatto, nella consapevolezza che non possiamo avere la certezza del futuro, ma perché tutta la nostra fede deve posare sul Signore, sull'Eterno, è in Lui che dobbiamo avere fede, perché il nostro futuro non è nelle nostre mani, tantomeno in quelle dei maghi, cioè tantomeno in questi impostori. Allora, il nostro futuro è certo e soltanto nelle mani di Dio, stabile. Se abbiamo veramente creduto e conosciuto Dio, se l'abbiamo creduto, abbiamo una relazione con Lui. Il nostro Dio non è un Dio di terrore, è un Dio d'amore. E l'ha dimostrato in tutto e per tutto. Quindi Egli vuole semplicemente che noi cambiamo le nostre vie deviate, sbagliate. Sono semplicemente queste cose che vuole, ma ce lo chiede con misericordia. Non avrebbe potuto bastonarci tante volte, ma non l'ha fatto. Ci ha corretti però, ed è giusto che lo faccia, perché se ci correggono i nostri genitori, come sta scritto, terreni, a maggior ragione lo deve fare lui. Perché chi non è corretto, c'è scritto che non è figlio ma è bastardo. Allora, solo che il nostro futuro con Dio non lo conosciamo. Le sue promesse noi non le conosciamo, eppure sono promesse meravigliose. Noi conosciamo solo quello che ci ha dato in questo momento, ma c'è scritto che con Cristo non ci darà tutte le sue insondabili ricchezze, cioè ricchezze che noi non possiamo neanche immaginare, che non sono l'oro, l'argento, ricchezze, la ricchezza non è quella, la ricchezza è la felicità, è l'appagamento, è la presenza di Dio, è la giustizia, è finalmente la certezza del diritto, no? È così. E allora, come possiamo pensare che non ci darà le sue meravigliose cose, promesse, visto che tutto è suo, tutto è suo? Allora, come non ci donerà con Cristo anche le sue insondabili ricchezze? È ovvio, cari fratelli e sorelle, che questa insicurezza e questo travaglio, come sta scritto nella lettera ai Romani, dice che la natura geme e freme in attesa di questa manifestazione dei figli di Dio, perché il Signore vuole dare a noi la terra. Abbiamo già parlato di un millennio e poi abbiamo parlato dell'eternità, no? Ma non sulle nuvole, come ci hanno insegnato nella Chiesa Cattolica, no? O in altri posti che non si capisce. Questo è chiaramente scritto nella lettera ai Romani, quando parla della natura che geme e freme in attesa della manifestazione dei figli di Dio. Allora, la nostra forza e stabilità, dico una cosa grossa, è proprio l'incertezza delle cose terrene. Non so se mi spiego. Perché che ci costringe a sperare solo in Dio. Perché se noi abbiamo certezza nelle cose terrene e abbiamo firmato un patto, quello lo fanno i demoni che firmano i patti, no? Gli garantiscono 100 anni di successo, 50 anni, no? Abbiamo visto tutte, l'altra sera guardavo un filmato su tutta una serie di personaggi, attori, attrici, personaggi che si sono suicidati. Stranamente si sono tutti suicidati, no? Queste persone, la stragrande maggioranza, firmano indipendentemente. Guardate che noi siamo circondati dall'occultismo, ma il Signore ci tiene separati, lontani, meno male, meno male. Voi non immaginate neanche le profondità di Satana, che cosa non c'è al di là. Ma il Signore ci ha fatto una promessa. Ha detto: Padre, io ti prego per loro, affinché il maligno non li tocchi. Cari fratelli e sorelle, ecco perché noi vogliamo appartenere al Signore fino in fondo. E possiamo andare a casa e dormire sogni tranquilli quando dormiamo, se veramente gli apparteniamo. Affinché nessuno ci spaventi, e nessuno ci spaventerà. E ce lo promette anche più avanti, nella stessa lettera di Giovanni. E vedete, quindi, la nostra forza e stabilità è proprio l'incertezza nelle cose terrene che ci costringe a sperare solo in Dio. E qui la differenza tra chi crede chiaramente in Dio e chi scommette in un futuro che non gli appartiene. Non si può scommettere in un futuro che non ci appartiene. Noi non possiamo avere questa certezza, ma noi abbiamo certezza in Dio, che è diverso, è completamente un'altra cosa. Essere vigilanti non significa guardare i ghiacciai che si sciolgono, perché questo lo sanno anche i non credenti, che si stanno sciogliendo i ghiacciai e che la terra è alla frutta, questo lo sanno tutti. Non dobbiamo aspettare questo. Essere vigilanti significa avere, guardare quanto è forte la mia fede in Dio. Questo significa vigilanti. Colui che mi protegge veramente, perché è il mio scudo. Io posso dire: senza di te, Signore, non ho futuro alcuno. E questo è il fatto. Se io non credo, queste cose io non le capisco. E allora può essere che devo fare un ulteriore passo. Ma dunque il problema dove sta? Vedete dove sta il problema? Il problema nostro sta nell'arroganza di pretendere due futuri certi. Uno sulla terra e l'altro in cielo. si dice in cielo, ma per indicare, perché col vecchio sistema, col vecchio pensiero, ma nel regno, diciamo nel regno di Cristo, diciamo così. Quindi la nostra arroganza sta in quello che noi vogliamo, quello che vogliamo, e non vogliamo mettere in discussione, no? Perché questo sicuramente, questo desiderare di avere un futuro certo qui sulla terra, per noi e per i nostri cari, e desiderarlo altrettanto per il futuro, questo è una cosa lecita. Ma non possiamo pretenderlo. E questa è la differenza che ha perché un credente si rimette al Signore. Non possiamo premettere. Però, il fatto di ritenerlo, questo auspicio che è normale per ognuno di noi, non si può porre come un diritto acquisito davanti a Dio. Non so se è normale quello che sto dicendo. E allora ecco perché il Signore Gesù ci dice: cercate prima il regno di Dio e poi tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Quindi questa è la scaletta. Perché poi il Signore dice ancora, vi ricordate quando gli chiedono del futuro, gli dice ipocriti, voi sapete ben distinguere, no, i segni, quando il cielo rosseggia la sera dite che ci sarà brutto tempo, eccetera, eccetera, no? E, sì, tutto quello che desideriamo è giusto, cari fratelli e sorelle, ma senza arroganza, per favore. Perché l'arroganza davanti a Dio è peccato. E quindi il peccato dov'è? Che noi possiamo pretendere qualcosa. Non so se mi sto spiegando. È il contrario dell'umiltà. Noi non possiamo pretendere nulla. Nulla. Questo è l'atteggiamento di chi crede. Quindi quello che noi desideriamo è tutto giusto, ma lo dobbiamo sottoporre a Dio. Ed è certo che Egli può donarci ogni cosa, come ha già fatto. Ma noi, cari fratelli e sorelle, cosa diamo a Lui? Cosa gli diamo? Visto che tutto già gli appartiene. C'è qualcosa che non appartiene a Dio? Forse l'aria che respiriamo? L'acqua è nostra? L'abbiamo fatta noi, così? Ma insomma, parlate con questi scienziati, sono più intelligenti. Vedete, Paolo a un certo punto dice: noi in Cristo abbiamo ogni cosa. Ed è così. Ma se in noi non c'è una fede operante, continuiamo veramente a vedere questa vita come fondamentale. Cioè quello che accade qua è fondamentale. E la vita eterna, quella ci sfugge e quella la prendiamo come un'opportunità. Non so se mi spiego. Meglio domani non si sa, no? Invece no, domani si sa. Non è che non si sa, perché è scritto. Allora, se siamo in comunione con il Signore, abbiamo un desiderio, possiamo sottoporlo a Lui, presentare ogni nostra richiesta, che è lecita, più che lecita. Preghiera significa richiesta. Se no, uno scambia la preghiera con le 200 Ave Marie che ti davano di punizione. Giusto? Preghiera significa richiesta. No? Tu hai bisogno di una cosa, in ufficio vai dal tuo capo, fai la richiesta. No? E invece noi facciamo la richiesta non scritta, ma col nostro cuore a Dio. E se Egli ce la concederà, vuol dire che sarà la sua volontà. Perché se è vero che abbiamo detto: Signore, la tua volontà è migliore della mia, e quindi tu sai ciò che è meglio per me, io ti chiedo questo, ma guida tu. E capite come cambiano le cose? Perché i doni di Dio sono senza pentimento. Non c'è scritto forse che i doni di Dio sono senza pentimento? Quando il Signore ci dà una cosa, non è che, come dicevo, non è che si... Ce l'ha data, dice: ah, io ti ho dato quello, adesso. No, no, il Signore non fa così come noi. Vedete, i conflitti con il nostro futuro generano delle paure perché non abbiamo creduto a sufficienza. È questo. E questo culto dovrebbe farci riflettere su questo fatto, su quanto abbiamo creduto, su quanto siamo tranquilli o meno. Ma c'è scritto ancora che è impossibile piacere a Dio senza fede, o con una fede più o meno. Allora, se uno ce l'ha più o meno, cerca di sistemarla. Non dobbiamo avere fede in noi stessi, cari fratelli, ma in Dio. È in Lui che dobbiamo avere fede. Vedete, tutta la storia del popolo di Israele ci insegna questo. Ci dice che tu devi scendere e combattere. Come? Dice, io devo combattere. Tu devi scendere e combattere. È Dio che vince per te, al posto tuo. È sempre stato così. È sempre stato così. Tu fai la richiesta, poi ci penso io. No? Ecco. Allora, e posso dirvi questo, cari fratelli e sorelle, che sì, il Signore, e questo io lo dico pubblicamente, si è dimostrato in più di un'occasione, ha dimostrato in più di un'occasione che il suo intervento è stato indispensabile nella mia vita, perché pur di non sconvolgere il Signore, pur di non sconvolgere la mia vita e quella, la nostra possiamo dire vita, e quella dei nostri figli. Quante volte è intervenuto il Signore e ci ha fatto del bene, e tanto bene, e noi ce ne siamo dimenticati. Egli ha operato dove noi non potevamo operare. E questo è il problema, non è che solo siamo noi che abbiamo sistemato, no, egli ha messo le mani dove noi non le potevamo mettere, cari fratelli e sorelle. Su ogni cosa che non potevamo agire, ha agito lui. E io di queste cose non mi dimentico, e non faccio esempio di un caso, faccio esempio di tanti casi nella mia vita. Ed ognuno può pensare ai suoi casi, ecco perché non dobbiamo dimenticarci. E dobbiamo raccontare il bene che il Signore ci ha fatto, dobbiamo ricordarci, a tutti, e ai nostri figli, trasmettere il bene che il Signore ci ha fatto, e che non è poco, e non solo questo. Ed egli è operato, ma noi siamo pronti, cari fratelli e sorelle, dico l'altra cosa, che noi siamo pronti a interpretare come un affronto tutto ciò che esce dai nostri progetti o desideri, cari fratelli. Questo è un affronto, noi pensiamo a questo come un affronto, perché io ho un progetto, un desiderio, e se non lo non posso neanche immaginare che sia diverso da ciò come l'ho immaginato. Questo si chiama pura arroganza, questo si chiama superbia davanti a Dio, cari fratelli e sorelle, ed è il contrario di come il Signore ci ha insegnato ad agire. E allora io mi ricordo che egli ha operato tante volte nella mia vita e nella vita di ognuno di noi. Ed egli ha operato dove io non potevo farlo. Voi siete giovani, voi vi accorgerete, e sono certo che nel momento che avrete difficoltà vi rivolgerete al Signore, il Signore vi soccorrerà, perché il nostro non è un Dio a caso, è Dio, è Lui. E quindi, vedete, però succede che il bene che il Signore ci ha fatto ormai è alle spalle, giusto? No, quello invece è la certezza che Egli opererà anche in futuro in nostro favore. Quindi non è alle spalle, è la certezza che Egli opererà anche in futuro. Vedete, nel libro di Giosuè, che abbiamo appena letto, vengono distribuite delle pietre in memoria di come Dio ha fatto passare l'asciutto i figli di Israele una seconda volta. Allora noi prendiamo queste pietre come questi doni che il Signore ci ha fatto per ricordarci di Lui. Affinché riconosciate che la mano dell'Eterno è potente e temiate Dio. Non dimentichiamoci da queste cose e non pensiamo che ci troviamo qua in vita per caso. Ora il Signore ci chiede di non essere arroganti, perché è impossibile piacere a Dio, ma Lui vuole che noi sottoponiamo a Lui ogni nostra richiesta, secondo la Sua volontà. Quindi ricordiamoci del bene che il Signore ci ha fatto e che ci farà ancora. Certo, ci possono essere dei momenti nella vita che ci sembrano avversi, e sono avversi, ma perché è il Signore che crea anche le avversità. Pur di modificare il nostro atteggiamento, pur di modificare la nostra arroganza, perché Egli sa che con questa arroganza noi non andremo da nessuna parte. Ecco perché tante volte troviamo le porte sbarrate e tante volte ci troviamo le porte in fronte direttamente e che non riusciamo ad aprire, perché c'è scritto che quando Egli chiude nessuno apre e quando Egli apre nessuno chiude. Così sta scritto. E per questo, cari fratelli e sorelle, questa mattina vogliamo ricordarci, io in primis, di tutto il bene che il Signore mi ha fatto, e ognuno deve ricordarselo per sé, per poter celebrare il Signore, per dire quanto Egli è buono, perché il Signore è veramente buono, è l'unico che è buono, ed è stato tanto buono, è buono, ma è stato in Cristo tanto buono da mettere la sua vita per noi mentre eravamo suoi nemici, c'è scritto. Egli ha dato la sua vita per noi, per poterci riscattare, perché i guai che abbiamo fatto qualcuno li doveva pagare. O li pagavi tu o li pagavo io e eravamo rovinati. E questo, se le persone non lo questa è l'essenza della nostra fede. Se c'è qualcuno che è senza peccato, scaglia la prima pietra. Scaglia la prima pietra. E io mi fermo qua, perché non c'è nient'altro da aggiungere. Signore, vogliamo ringraziarti, perché tu solo sai condurre ogni cosa nella nostra vita. E vogliamo ringraziarti profondamente per tutto, Signore, pregandoti veramente per noi, per il nostro futuro, per i nostri figli, per i nostri cari, per tutti quelli che ci sono vicini, affinché possiamo parlare a loro, ai nostri amici, ai nostri amici. Guardate che non è vero che ogni cosa va dove non sappiamo. Le cose vanno dove sappiamo. E questo è il punto centrale della nostra esistenza. Noi esistiamo per conoscere queste cose, perché se no, se veramente dovessimo vivere i 60 anni, 70, 80, 90, quello che volete, sarebbe un fallimento per ognuno di noi. Ci sarebbe la morte e sarebbe la fine di ogni cosa, come credono gli increduli. Ma perché si avrebbe creato una cosa del genere? Sarebbe una cosa illogica. Ed è per questo che il Signore ha fatto una cosa logica. Già dal terzo capitolo della Genesi ha previsto la nostra salvezza, quindi prima della fondazione del mondo, cioè Satana ha fatto il fesso, cioè nel senso che pensava, ma Dio l'ha pensata prima della, cioè, prima della fondazione del mondo, perché Satana viene dopo, cioè non è che contemporaneo, Satana non è eterno, tanto per parlarci in italiano, e quindi Dio sapeva che ci sarebbe stato un guastatore delle feste, che avrebbe guastato la creazione. Perché? Perché? Perché era necessario che sia gli spiriti che gli uomini, per poter essere intelligenti, devono essere liberi. E il Signore ha scommesso su questa libertà, anche per noi, affinché lo possiamo scegliere liberamente. Capito? Ed ecco perché l'ha fatto prima della fondazione del mondo, perché sapeva esattamente che cosa Satana avrebbe fatto, non solo riguardo a noi, ma riguardo a tutti gli spiriti che lui ha creato e a quelli che sono ribellati e che hanno guastato anche la creazione. E per quello ha mandato Cristo a riparare questo danno. Amen.
Amen.